kick course.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15 e 3 minuti primi di questo mercoledì 28 di novembre, l'ultimo mercoledì di questo mese, del penultimo mese dell'anno. Quindi 28, il 28 è anche la data oggi, questa sera, la prima presentazione di Scarceranda, l'agenda contro ogni carcere, la prima presentazione che si fa nell'area romana, quindi questa sera siete tutti e tutte invitate al Forte Prenestino, via Federico Del Pino a Centocelle. Dalle 20:30 ci sarà la presentazione di Scarceranda, la cena e poi la proiezione del film Cesare deve morire, che come sapete qualcuno di voi l'avrà visto, però è bene rivederlo insieme, molto chi l'ha visto anche è opportuno rivederlo insieme, perché poi ne discuteremo insieme. E quel film, come sapete, chi l'ha visto, ma anche chi ha letto recensioni o d'altro, è un film girato tutto all'interno del carcere di Rebibbia e i cui attori sono tutti detenuti tra l'altro di lungo corso, di lungo periodo. E questo è importante per una serie di cose che diremo dopo, perché caratterizzano bene che cos'è il carcere, che segni lascia sugli esseri umani che vi vengono costretti. Quindi l'appuntamento è alle 20:30 al Forte Prenestino. È la prima presentazione romana di Scarceranda, però come non è la prima in assoluto, perché la prima l'abbiamo voluta fare nel posto dove un nostro compagno, sapete benissimo, Alberto Funaro, si trova detenuto. Quindi si trova detenuto a Perugia per i fatti di Genova, per le manifestazioni di Genova del 2001, e dunque lui, un compagno che collaborava alla restesura di Scarceranda, si trova appunto nel carcere di Capanne di Perugia, e noi abbiamo voluto fare sabato scorso la presentazione a Perugia, non nel carcere, perché ovviamente nel carcere non si può entrare, però nella città di Perugia, in un centro sociale a pochi passi, qualche non tanto distante dal carcere, e i compagni che stanno lì, insomma, hanno, come dire, realizzano molta solidarietà nei confronti dei detenuti in generale del carcere Capanne e di Alberto in particolare. Quindi abbiamo voluto riservare la prima presentazione a Perugia, che è il luogo dove questo nostro compagno si sta. La presentazione di Scarceranda, qualcuno l'ha sentita già stamattina, poi comunque a chi non l'ha sentita la sentirà questa sera. Comunque la cosa migliore è leggerla, è fatta come sempre di una agenda, l'agenda dove ci sta appunto un'agenda, diciamo, normale, dove si può scrivere giorno per giorno gli appuntamenti, le cose da fare, i propri impegni, e poi però è intervallata da molte fotografie, disegni, soprattutto disegni che ci sono stati mandati dal carcere, che dalle carceri appunto ci arrivano, così come le ricette evasive, che sono proprio quelle che stasera, diciamo, la costruzione della cena di stasera sarà fatta appunto con le ricette evasive. Ricette evasive che appunto è stata proprio una invenzione di Alberto, che appunto ha voluto introdurre questa novità delle ricette evasive dentro l'agenda scarciana. Poi c'è il quaderno allegato all'agenda, dove ci sono una serie di testi, dal discorso dell'amnistia, dal discorso dell'abolizionismo qui e ora, dal discorso del penalismo, del panpenalismo, dei meccanismi interni al carcere, e un discorso intorno ai fatti di Genova di 11 anni fa, per i quali appunto sono stati incarcerati alcuni compagni, mentre invece gli agenti autori di quei massacri, che pure abbiamo tutti e tutte visto, sono chiaramente liberi, insomma. E insomma, e poi ci sono tante poesie e lettere che ci provocano dal carcere. Sarà anche l'occasione per parlare, se lo vogliamo, appunto di carcere. Parlare anche perché oggi non possiamo dire che di carcere non si parli. Si parla non tantissimo quanto si dovrebbe, stante appunto il dramma che si vive in quelle celle, dietro quelle sbarre, dietro quelle mura. Non se ne parla a sufficienza, tuttavia oggi se ne parla un po', a differenza di anni fa, dove non era proprio occultato il tema carcere. Se ne parla, e c'è anche un movimento fatto dai radicali e da altre associazioni ed altri che hanno messo in luce uno dei gravi fattori che producono sofferenza in carcere, ossia il sovraffollamento. Il sovraffollamento è il dato che emerge con maggior evidenza, perché i dati del Ministero, quindi ufficiali, e che quindi probabilmente sono sovrastimati, cioè vanno un po' calati, comunque dicono 45.000 presenze e 68.000, cioè scusate, se 45.000 posti, 68.000 presenze, quindi quasi una volta e mezza di più, quindi 150 detenuti per 100 posti, quindi un sovraffollamento spaventoso, stanno appunto uno sopra l'altro. Questo produce sofferenza, e la gran parte delle persone, lo dicono anche i ministri, i governanti, poi non fanno niente per attenuare questo fatto, e però appunto dicono bisogna, è il problema principale e va affrontato. È un problema sicuramente, io non credo che sia il principale, questo è un tema che appunto ne parleremo qui, ne parleremo anche stasera, e ne parleremo, se volete, chiunque ne vorrà a parlare, in tutte le sedi dove, se volete, si presenterà Scarceranda. Scarceranda è appunto un'agenda, un libro da leggere, però è anche un'occasione per discuterne, perché appunto fuori si discute poco di carcere. In genere vengono delegati gli specialisti, appunto le associazioni, non so, a volte associazioni così, o i radicali, chi da sempre si occupa del carcere si viene delegato, oppure qualcuno dice il carcere non dovrebbe esistere, non si pone poi problemi concreti, reali, oppure ci si occupa di carcere, questo è un problema che va detto con una leggera punta di amarezza, ci si interessa molto di carcere quando ci vanno a finire persone a noi vicine, amici, compagni, cioè in questo periodo poiché il conflitto sociale si è un po' alzato, inasprito, c'è la lotta ormai decennale della Val di Susa, che ha subito, i cui attivisti hanno subito diversi arresti, quindi sono andati in carcere, dal carcere hanno scritto molte lettere, hanno testimoniato il dramma delle carceri e tutta l'area di coloro che giustamente solidarizzano con la lotta di Val di Susa si sono arrabbiati, cioè è una vergogna questo carcere, eccetera. Poi ci sono stati gli arresti delle diverse manifestazioni che hanno punteggiato questi ultimi anni, le retate fatte ovviamente tutte in maniera del tutto grossolana dalle varie procure, no? Per arrestare gente, chiamati o anarco-insurrezionalisti o sovversivi o come volete, insomma. Quindi molta gente, diciamo, avvicina a noi che siamo nel movimento è andata a finire in carcere. Dal carcere sono venute delle belle lettere, molto forti, molto intense, molto che sottolineano la sofferenza drammatica di una persona quando questa viene sbattuta in carcere, l'indignazione tremenda che provano per queste vessazioni, umiliazioni, eccetera, eccetera. E quindi questo fatto fa sì che, diciamo, dovremmo moltiplicare gli sforzi per tirar fuori non solo i compagni e le compagne che ci sono, ma un po' tutti. Perché, vedete, il problema, io capisco che quando uno sbatte di fronte a un fatto, cioè, come dire, qualcuno diceva che i fatti hanno la testa dura. È vero, perché tu puoi discutere di una cosa con una persona segnalandogli la drammaticità, però finché questa persona non ci sbatte il naso non se ne rende effettivamente conto, non la mette al primo posto. E allora questo vale più o meno per chiunque. Per le persone sensibili che vogliono cambiare il mondo dovrebbe essere un po' diverso, per cui io accolgo con grande simpatia, affetto e anche solidarietà totale queste lettere che vengono da chi va in carcere in questi ultimi tempi per manifestazioni, e bisogna sottolineare l'impegno per ciascuno e ciascuna di noi di moltiplicare gli sforzi per liberarli. Tuttavia bisogna ricordare che ogni giorno dell'anno sono ben 250 le persone che varcano quella soglia del carcere. Gli arresti in un anno sono 90.000, non gli arresti, le persone che varcano gli ingressi in carcere, il termine è questo, gli ingressi in carcere in tutte le carceri italiane ogni anno sono 90.000, dividetelo per 365 giorni, viene una cifra intorno ai 250, quindi ogni giorno 250 persone vengono sottoposte a quella tortura che poi, quando in carcere c'entrano persone a noi vicine, ci esprimono. E allora vuol dire che non facciamo una cosa intelligente, nemmeno un servizio a noi stessi, a noi singolare, a noi plurale, a noi collettivo, a noi individuale, se ci dimentichiamo del carcere. E ce ne dimentichiamo molto, perché oggi ce ne stiamo dimenticando, perché da questi microfoni, per esempio, urliamo da anni di fare qualcosa di più importante, manifestazioni, buttare tutte le energie in una città come Roma, che ha uno dei più grossi carceri europei, qui vicino a Rebibbia, poi c'è pure quell'altro Regina Celi, e che c'ha pure i palazzi del potere per urlare quello che le urla, per riportare sotto i palazzi le urla dei detenuti e delle detenute. E va bene, questo va detto perché appunto per noi ogni essere umano che entra in carcere è una bestemmia, è un urlo di rabbia, è una voglia di sovvertire tutto per abolire le carceri. Shaking a leg like the tail of the pup. I'm paying dues till I register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy. Everybody needs a home. Homeboy, homeboy. Everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows.
paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Home, home, everybody really needs a home. Home, home, everybody needs a home.
Allora, intanto però poi torneremo su questo discorso un po' generale sul carcere, però intanto vediamo le drammatiche cronache che ci portano, appunto, ci sbattono in faccia la terribile situazione del carcere. Allora, intanto un nome emerge in questi ultimi giorni pesantemente. Il nome è una regione italiana, un bellissimo posto, una bellissima isola, è la Sardegna, che sta diventando, o tende a diventare, questo nei progetti del governo, il concentrato di tutte le carceri, una sorta di Cayenne o di Alcatraz, delle prigioni italiane. Vorrebbero, così l'intendimento del governo, concentrare, o del ministero, non sappiamo se è di questo governo, probabilmente sono progetti di vecchia data che vanno avanti da tempo, perché si sapeva da tempo che questi progetti c'erano, che si volevano portare tutti in un luogo, possibilmente un'isola, che secondo loro stanno più tranquilli, quando storicamente, no, sapete, tutte le carceri storicamente si facevano nelle isole prima, però quando l'isola dava più garanzia per impedire la fuga, perché i natanti erano difficili trovarli, le barche eccetera. Ma oggi, vabbè, a parte poi non si capisce sta fuga, visto che l'evasione è pressoché scomparsa ma non tanto perché sia difficile evadere dal carcere, perché fuori il mondo è un carcere, e non è solo più un modo di dire, come lo è sempre stato, il carcere nel senso che è una realtà piena di questurini, quelli in divisa e quelli non in divisa, piena di telecamere, cioè... Sapete che gli evasi dal carcere, ci raccontano le cronache, negli ultimissimi anni hanno avuto una media di permanenza esterna di poche ore, perché come c'è subito qualcuno, i cosiddetti ben pensanti, che sono i questurini appunto senza divisa, ma a volte più pericolosi di quelli in divisa, ebbene questo nuovo modello di questurino, il ben pensante, è colui che o colei, appunto, come vede una persona strana, telefona subito a polizia e carabinieri, e per segnalazioni di questo tipo sono stati ripresi pressoché tutti coloro che negli ultimi tempi hanno provato a evadere. Quindi questo è l'elemento centrale, è una condizione di vita. Si diceva che questa società diventa sempre più una società poliziesca, è un dato di fatto, perché riempie la realtà di polizia in divisa di tutti i tipi, no? Privata o pubblica, di telecamere e altri strumenti di controllo elettronici, e anche una gran parte dei cittadini per bene vengono vengono cooptati nel regime di controllo poliziesco, perché è realmente così. Comunque sia, però appunto diciamo che stanno cercando di portare, è un progetto che va avanti sicuramente da una decina d'anni, quindi sono stati coinvolti più o meno tutti i governi. È un progetto del ministero che ha visto l'accordo di tutti i governi che sono succeduti, e che si vuol fare della Sardegna l'isola piena di carceri, soprattutto dei carceri ad alto indice di sicurezza. Sapete, oggi gli indici di sicurezza sono tre: AS1, AS2, AS3, che hanno sostituito il 41 bis, le IV, l'elevato indice di vigilanza, e hanno sostituito i vecchi modelli. Sono primo, secondo e terzo grado, no? Dal più duro, che è praticamente il 41 bis, scendendo poi quindi questi primi tre, AS1, AS2, AS3, poi c'è il carcere normale, e poi vi sono alcune forme di carcere a custodia attenuata, quello per esempio per tossicodipendenti, l'ICAM per madri con bambini e così via, laddove c'è, insomma. Quindi sono 5 o anche 6 le gradualità di detenzione in questo paese, e quelli più difficili vorrebbero metterli in Sardegna. C'è una mobilitazione da parte della popolazione sarda, perché non vuole che l'isola diventi appunto una sorta di Cayenne italiana, quindi di luogo dove si concentrino tutti i carceri speciali. In Sardegna succede appunto che chiudono le fabbriche, come avete visto l'Alcoa, il Sucis, le miniere del Sucis hanno problemi e si aprono carceri. In questo modo il governo dice così, vi diamo lo stesso posto di lavoro, ma che posti di lavoro? Quelli che lavorano in carcere. Va bene, a parte questo, insomma. Però, infatti qui c'è una, è proprio di ieri, del 27 novembre, allora, una parte dei detenuti in regime 41 bis, che appunto adesso è S1, sarà destinata in Sardegna, sia perché lo prevede espressamente la legge del 2009, quindi vedete tutta roba vecchia che diventa, si attua adesso, sia perché è logico che questi detenuti non siano concentrati in un'unica regione, ma collocati in un luogo dove è possibile garantire la massima sicurezza. E infatti appunto li mandano in Sardegna. Lo ha detto a tempi posti nel capo del Dipartimento del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino, a margine della cerimonia, eccetera, eccetera. In una cerimonia, cioè, per nominare le solite cose, e dice tutto questo nel giro di pochi mesi ci sarà il trasferimento in questo nuovo carcere che si chiama Nukis, che era stato inaugurato proprio da questa visita del capo del DAP Giovanni Tamburino. Nukis a Tempio Pausania, Nukis è la cittadina, credo, la località, perché sì, il nuovo carcere di Nukis si chiama a Tempio Pausania, vicino a Tempio Pausania, è stato intitolato all'appuntato Paolo Pizzalis, agente di polizia penitenziaria, eccetera, eccetera, morto, eccetera, eccetera. E vabbè, questa è una questione. E a fianco a questa, sempre dalla Sardegna, c'è la riapertura di un braccio del carcere di il carcere di San Sebastiano, famigerato carcere di San Sebastiano, che era il terzo braccio, che era stato chiuso perché era stato ritenuto invivibile, addirittura era stato ritenuto il braccio della tortura. Così lo dice, lo racconta un giornale sardo, sia perché lì dentro avvenivano pestaggi a non finire, sia perché era veramente il livello di vita lì dentro era assurdo, anche per la struttura, eccetera, eccetera. E adesso, stante il sovraffollamento, viene riaperto questo carcere. L'altra notizia che viene dalla Sardegna è, e questo fa il paio con il fatto che i detenuti ad alto indice di vigilanza vengono spostati in Sardegna, come abbiamo visto. Quelli quindi invece cosiddetti normali, però sardi, vengono spostati sul continente, aggravando la condizione di questi. C'è un fatto grave, ma non è l'unico fatto, perché stanno succedendo parecchio, il fatto che un detenuto sardo è stato trasferito a Viterbo e sta facendo lo sciopero della fame. Lui è di Orgosolo, ci stanno tantissimi carceri in Sardegna, poteva stare benissimo nella propria regione, permettendo così alla madre di potergli far visita. Invece sta trasferito sul continente, quindi a Viterbo, crea difficoltà. Lui sta facendo lo sciopero della fame per tornare nelle carceri della regione sarda, e la madre appunto sta protestando anche lei, perché dice, tra l'altro, non abbiamo la possibilità economica, oltre allo stato di salute del padre e della stessa della madre, che sono anziani, di fare il viaggio in nave per venire a trovare. E queste sono le aberrazioni che avvengono in questo paese. Tra l'altro, ricordiamo, ma non perché ci piace, e qui arriviamo al nodo del problema, non perché ci piace dire lo Stato è cattivo perché non rispetta i diritti, perché tra le leggi che loro hanno scritto, noi non scriviamo leggi, sapete, ci danno un po' fastidio anche le leggi, perché pensiamo che sia possibile, e lottiamo per questo, costruire una società dove non ci siano delle leggi scritte astratte che individuino dei comportamenti astratti delle persone, ma una società formata da persone diverse tra di loro, perché le persone sono tutte diverse tra di loro, ciascuna con le proprie diversità, e che confrontando i comportamenti e contaminando i comportamenti di ciascuno e di tutti, si possa appunto stare insieme e vivere armoniosamente e collettivamente. Questa è la società che vogliamo costruire, non fatta da regole astratte che non si adeguano a nessun individuo concreto, a nessuna persona concreta, reale, persona fatta di un individuo con le sue relazioni sociali, individuali, affettive. Quindi il problema è proprio abbastanza diverso. Tuttavia c'è una legge, e l'hanno scritta loro, in cui si dice che ciascun detenuto deve rimanere nell'area. Siccome c'è questa vecchia finzione che il carcere deve servire alla rieducazione, e è stato scritto sulla Costituzione, quindi sta palla al piede se la porta appresso, ovviamente la risocializzazione, il reinserimento, la rieducazione può essere fatta permettendo al detenuto di avere relazioni con affettive, con i familiari, poi man mano con l'ambiente, poi via via col lavoro e così via. Questo è quello che hanno previsto loro, questa sorta di riabilitazione. E allora devono predisporre le strutture perché avvengano questo, per cui la legge ha detto, in ottemperanza all'articolo 27 della Costituzione, il detenuto deve stare vicino al proprio posto di residenza per favorire i rapporti familiari. E anche poi per la ricerca del lavoro, perché anche il lavoro è per loro rieducativo, ammesso che ci sia, e poi arriveremo al tema. Bene, e quindi hanno stabilito un limite 100 km, non più di 100 km. Mi pare che Viterbo sia molto più di 100 km da Orgosolo, ma sono tantissimi i detenuti sardi che vengono trasferiti sul continente. Lo fanno anche per una sorta... Il carcere è vendetta dello Stato, c'è poco da fare, non è che l'addolcite con un po' di zuccherino sopra, è vendetta brutale, becera, violenta nei confronti dell'individuo che ha trasgredito la legge, o che presumibilmente ha trasgredito la legge, che comunque non si conforma all'ordine costituito, all'ordine dato, e non diventa docile, non è ammaestrato. Ecco, e allora... da una parte sono costretti a scrivere quelle leggi perché la Costituzione parla di rieducazione e reinserimento, e dall'altra parte però sanno che invece si devono vendicare, devono far soffrire, il carcere vuole essere soltanto deterrenza, paura, terrore, incutere nelle persone paura e terrore, questo è il dato di fatto. Vabbè, insomma, quindi questi fatti ci dimostrano che nella sua attività, poi il carcere appunto va contro le proprie leggi, le leggi che esso stesso si dà. Cioè, abbiamo visto sia nel caso particolare detenuto sardi, detenuti sardi spostati sul continente, ma anche molti meridionali vengono spostati al settentrione e molti che so di Bergamo vengono mandati in Sicilia. Così funziona il carcere italiano. Dall'altra parte, il grosso, quello di cui si parla, il sovraffollamento, che cosa dice? Il sovraffollamento è anch'esso una violazione delle loro leggi, perché la legge dice che il detenuto deve avere a disposizione una quantità di metri quadrati per detenuto in grado di poter esplicare attività ricreative, sportive, educative, quindi fare corsi di formazione professionale, insomma fare una vita decente, via via sempre più aperta, per poter appunto passare da essere un individuo, un corpo indocile che dal comportamento sovversivo o non omologato ad essere un individuo regolare, no, sottomesso, giusto, eccetera. Però poi, quindi dicono, e addirittura vi sono diciamo, la Corte dei diritti dell'uomo europea ha stabilito delle regole, ha stabilito un minimo di metri cubi per ciascun detenuto o detenuta, un tot di metri quadrati, ci dovrebbero essere circa 15 metri quadri per detenuto e non ricordo adesso quanti metri cubi, quindi le celle dovrebbero essere fatte eccetera eccetera con grandezza. Attualmente dividendo la quantità dei metri quadrati delle celle esistenti in questo paese per il numero dei detenuti, o al contrario, al numeratore ci deve essere il numero dei detenuti e al denominatore i metri quadrati complessivi, viene circa 3 metri e mezzo, 4 metri di metri quadrati per ciascun detenuto. Se voi vi fate avete un computer e vi divertite, avete 10 minuti da perdere e andate su internet, vedete, battete un motore di ricerca norme europee per l'allevamento degli animali, e io ho cercato i suini così perché chissà perché, e ho visto che le norme europee per l'allevamento dei suini obbligano 9 metri quadrati per, cioè 8 metri quadrati per suino, 9 metri quadrati se è una scrofa, cioè la femmina del suino. Quindi, per cui ora è giusto che senza avere nulla contro il suino, per carità, ma il detenuto e la detenuta sono trattati molto peggio dei suini, anche perché i suini poi vengono venduti e mangiati, il detenuto ancora non è commestibile. Ora, che cosa ci dice tutto questo fatto, no? Quindi questo parlare del sovraffollamento, che va tutti a dire Pannella fa sciopero la fame, e dice caro governo state nell'illegalità perché non rispettate la vostra legge, e lo dice lui. Però poi dice, e questa non solo non siamo d'accordo ma riteniamo che sia la cosa più aberrante che si possa dire, bisogna riportare il carcere nella legalità. Ora, riportare il carcere nella legalità è un ossimoro. Carcere è come cioè il carcere è espressione della legalità, ma detta così è come se legalità fosse un fatto positivo, come se la legalità se ci fosse la legalità saremmo tutti bene in una sorta di paradiso terrestre. La legalità è la massima espressione della vendetta dello Stato, perché la legalità significa rispetto totale delle leggi esistenti. Le leggi esistenti li fanno i potenti, coloro che stanno al potere, le classi al potere. Vengono fatte per imporre un comportamento alle classi che non stanno al potere, sottomesse. E quindi è chiaro che queste leggi vengono rispettate con la paura, il terrore della punizione. Non perché con rispetto alla legge staremmo tutti bene. Il fatto che i ricchi devono rimanere ricchi, i poveri devono rimanere poveri, non è una cosa che uno rispetta volontariamente e ritiene che quello sia il migliore dei mondi possibili, no? O che una persona non c'ha più soldi per pagare la casa e viene buttata in mezzo alla strada. Se quella è la legge, nessuno credo che in quelle condizioni è portato a rispettarla perché la ritiene giusta, sacrosanta, e perché in quel modo, rispettando quella legge, si realizzerebbe il mondo più bello possibile. Andate a dormire per strada d'inverno, capace che anche quei ragazzini, perché buttati fuori da una casa. Se uno rispetta quella legge, lo fa ob torto collo, perché sa che c'è la violenza, c'è la spada del sovrano, c'è la violenza della polizia che ti impone questo, c'è il terrore di Stato che ti impone il rispetto di quella legge. E allora la legalità non significa altro che il terrore di Stato. Questa è la legalità. Ora, dire riportare il carcere alla legalità è un po' un ossimoro, è il contrario della realtà. Cioè il carcere rappresenta la legalità, questa legalità, perché la legalità non è un concetto, non so se poi qualche filosofo ha costruito dei concetti astratti di legalità, può darsi che l'ha fatto, ma no, che vuol dire? La legalità oggi è questa, la legalità è l'insieme delle leggi, quello è ciò che è legale e ciò che non è legale, ciò che è permesso dalle leggi è legale, ciò che è vietato dalle leggi è illegale, tanto semplice. Quindi è il corpus delle leggi che produce la legalità, e queste leggi dicono: tutte le leggi esistenti tutelano la proprietà privata, sia che inquini l'ambiente come Taranto, sia che massacri i bambini come a Taranto, ma ormai dico Taranto perché sta sulla bocca di tutti e sui giornali di tutti, ma perché Porto Marghera e i fanghi rossi li ricordate, o l'Icmesa di Seveso la ricordate, la Val Bormida ve la ricordate, insomma... o il Vajont, cioè voglio dire, la storia d'Italia poi è punteggiata da questi massacri dovuti appunto alle devastazioni ambientali fatte dai padroni, dagli imprenditori col beneplacito dei governanti per guadagnare i soldi sulla devastazione dei territori e sul saccheggio dei territori. Quindi quando si parla di devastazione e saccheggio ci si riferisce esplicitamente all'agire degli imprenditori, delle classi dirigenti. Se poi qualche imbecille, ma era un furbo, perlomeno pensava di essere furbo, poi invece tipo sei imbecille, uno che si faceva chiamare Duce qualche decennio, tantissimi anni fa, uno quello che è finito a Piazza di Loreto, insomma così, appeso, bene, che poi lui, no, come voleva e piaceva appunto fare la filosofia dell'ossimoro, del contrario, allora si inventò il reato per chi protestava di devastazione e saccheggio. reato fascista, quindi per natura, che questi democratici di oggi, di destra e di sinistra, amano tanto, e difatti, come vedete, oggi in ogni manifestazione, anche se non si lancia nessuna pietra contro nessuna famosa vetrina, il reato di devastazione e saccheggio viene combinato a tutti quelli che protestano. Questo per dire la bellezza, l'onestà intellettuale, la rettitudine delle classi dirigenti e di tutti gli apparati statali, compresa magistratura, polizia, carabinieri, guardia di finanza, i funzionari di Stato, scendendo e il Parlamento e tutte le altre istituzioni, fino anche ai consigli circoscrizionali o municipali, che dir si voglia. Lives are lost, but struggle builds character, and we are growing soft. I don't want to sit and watch no TV show. I want to roam and be challenged. I want to grow and grow. Well, the undefeated, we got what they E allora 15:39, siamo ancora in diretta, questa è Radio Onda Rossa. Allora, quindi il carcere produce soltanto sofferenza, è una sorta di terrore di Stato, non permette quell'opera che dicono loro di reinserimento, rieducazione. Che cos'è? A che cosa serve? Perché tengono in piedi questa struttura che tra l'altro costa un sacco di soldi? Cioè, ci sarà un motivo, no? Storicamente l'abbiamo detto tante volte, originariamente nel carcere moderno, nel 7-800, è nato per disciplinare la forza lavoro, cioè per far sì che chi aveva abitudini di lavorare all'aperto come agricoltori, pastori, pescatori, eccetera, poiché venivano costruite le fabbriche, questi opifici enormi, no? Doveva andare a lavorare dentro e passare da una situazione di lavoro, anche faticosa però all'aria aperta, in una situazione al chiuso, con scarsa illuminazione, in luoghi fumosi, insalubri, umidi, brutti, insomma, standoci, dovendoci stare 12-13 ore al giorno, quelli erano gli orari di lavoro in quei secoli lì, all'inizio della prima industrializzazione. Ebbene, è chiaro che non era tanto, come dire, non era un fatto che no, piacesse molto a tutti, e quindi c'era la fuga da queste carceri, si sviluppò il fenomeno del vagabondaggio, di chi non voleva entrare in queste fabbriche, oppure c'entrava, ci stava poco e poi fuggiva e viveva ad espedienti, e ci furono le famose leggi contro il vagabondaggio che impegnarono tutti gli stati, addirittura gli stati, il controllo sociale del territorio, il sistema del controllo sociale poliziesco del territorio avviene proprio in questi paesi, dove soprattutto i paesi della prima grande industrializzazione, Gran Bretagna, Olanda, in parte nord della Germania e così via, gli Stati Uniti, che videro appunto la grossa industrializzazione fatta in questo modo così veemente, violento e feroce, e che quindi il controllo del territorio, le forze di polizia, le leggi contro il vagabondaggio, il carcere, inteso come casa di lavoro forzata, nacquero proprio per imporre, per disciplinare queste persone che erano abituate da millenni a lavorare invece all'aperto, e per far sì che accettassero di buon grado, insomma, comunque accettassero. Immaginate che lì più che la carota è stato il bastone a costringere, infatti il carcere per quello nasce, però poi ha avuto anche altri... Perché poi, una volta portata la gente in carcere, scusate, in fabbrica, lapsus ci sta tutto, portata la gente violentemente in fabbrica a lavorare in questi grossi opifici, cioè dove c'erano centinaia, migliaia di persone raggruppate, è chiaro che queste persone sviluppano dei processi di organizzazione, dice vabbè, visto che ormai stiamo qui, ci organizziamo insieme e lottiamo per cambiare le condizioni, per cominciare invece a lavorare 13 ore al giorno, lavorarne 10 e poi 8, la famosa battaglia delle 8 ore, che è durata 50 anni poi in tutto il mondo e che poi si è raggiunta ai primi del Novecento, ma che è costata migliaia e migliaia di morti, scontri violenti, eccetera eccetera. Bene, a quel punto il carcere diventa il regolatore di quel conflitto, perché prima porti la gente e regola il comportamento delle persone per farle diventare operai costretti a stare lì 12 ore, 13 ore o 9 ore, quello che è, legati a una macchina a fare sempre la stessa manovra. E poi, quando questi si organizzano lì e lottano, il carcere diventa il regolatore di quel conflitto. E questo è sostanzialmente oggi. Quindi, perché? Che cos'è ancora oggi? Poi, chiaro, il conflitto cambia, non saranno più in quegli opifici fumosi dell'Ottocento, del Novecento che si lavora. Se si lavora casualmente a un call center oppure davanti a un computer, non ha importanza. Quando si protesta, si lotta, il conflitto, il carcere è comunque un regolatore del conflitto. Ovviamente tante cose sono state conquistate, no? Quelle che vengono... in maniera molto sbagliata, perché è una parola del tutto fuorviante, alcune cose che sono state conquistate in questi secoli, perché sono più di due secoli e mezzo di conflitto feroce, di conflitto di classe, i padroni tesi a sfruttare sempre di più i lavoratori, tesi a migliorare le proprie condizioni fino a cambiarle totalmente, In queste sono state delle conquiste che hanno fatto i lavoratori, che però vengono chiamati diritti, come se discendessero diritti dal cielo, che ne so, c'è il diritto di avere, non so, la salute, non c'è nessun diritto, c'è soltanto una guerra feroce da sempre tra sfruttati e sfruttatori, tra carcerieri e carcerati, e il rapporto di forza dentro questa guerra produce, appunto, quando sei forte ottieni lo statuto dei lavoratori, ottieni alcune garanzie, meno di quelle che chiedevi, poi vai avanti, poi torni indietro e via via, secondo appunto un semplice rapporto di forza. Il punto centrale di questa dell'approdo quindi a oggi del carcere non serve ovviamente più a disciplinare i contadini per mandarli a lavorare in fabbrica. Oggi addirittura assistiamo al processo inverso, la deindustrializzazione, le fabbriche chiudono, quindi casomai c'è molta gente che torna con difficoltà e anche con un po' di così illusione all'agricoltura. Comunque sia, insomma, non è questo il problema. Perché rimane in piedi allora il carcere? Perché ha scoperto questa sua reale funzione. Il carcere in realtà serve a nascondere il conflitto sociale chiamandolo reato. Questo è il problema fondamentale. E di questo ce ne siamo resi conto benissimo quando abbiamo visto che nelle manifestazioni, quando vediamo, perché a volte ci capita vedere nelle manifestazioni, che sono manifestazioni del tutto legittime, di gente che rivendica intanto un miglioramento delle proprie condizioni o un non peggioramento, vediamo per esempio la Valsusa, lottano per impedire che il posto dove vivono da sempre sia smantellato, massacrato, devastato dall'alta velocità e così tanti altri posti. Ecco, quel conflitto viene invece definito reato, perché è appunto, ma anche, e questa è una cosa chiara, per cui noi tutti, chiunque insomma non è proprio cretino, dice vabbè, è ovvio, no? Il carcere, quindi la repressione, le guardie, la magistratura, tutta questa robaccia qui sta per annullare il conflitto, facendolo diventare reato. Tu sei un delinquente perché hai violato la legge, io ti metto in galera, non sei un'entità collettiva che protesta, lotta perché vuole cambiare le condizioni o non vuole un peggioramento oppure vuole un miglioramento. E con questo siamo abbastanza d'accordo. Ma se ci ragioniamo bene, anche il comportamento individuale è un conflitto. Anche la persona che attenta al patrimonio, così dice formalmente, cioè diciamo ruba per capirsi, no? Chi ruba può darsi, bisognerebbe capire, vedere il motivo, quindi ci vorrebbe una comunicazione diretta con la persona. Probabilmente in gran parte lo fanno perché non hanno altri mezzi di sostentamento. E allora è giusto, non è un conflitto chi diciamo mette in luce la sua assenza di mezzi di sostentamento appropriandosi della proprietà altrui, certo è anche quello è un conflitto e invece appunto si chiama reato. Ora il problema, come vedete, poi sono mille i comportamenti espliciti che chiaramente con la, diciamo, la nostra forma mentis, la nostra formazione mentale, la nostra cultura, che ciascuna fetta di società ha la sua, perché non è vero che c'è una cultura condivisa se non sui grandissimi temi. Appunto, per noi anche chi attenta alla proprietà in effetti esprime una forma di conflitto, casomai in forma individuale, quindi in forma non efficace. Non è c'è un giudizio morale, c'è un giudizio di validità. Noi diciamo al singolo che ruba, se tu rubi individualmente, appunto prima o poi dal resto ti mettono in galera e non hai cavato un ragno dal buco, non hai risolto nulla. Se invece ti organizzi collettivamente con quelli come te che stanno senza reddito, senza mezzi di sostentamento e quindi produci una lotta collettiva, è più probabile, è assai più probabile, e la storia dimostra che spesso ci sei riusciti a ottenere qualcosa di concreto, per cui non sei più costretto a rubare. Per esempio, che i disoccupati, parlavamo poi prima della nascita del carcere che coincide con la nascita dell'industrializzazione, ebbene in quel periodo, quando una fabbrica chiudeva, i lavoratori venivano buttati sulla strada a zero salario. E non c'era niente se non le organizzazioni caritatevoli, che poi erano l'altra faccia dello stato repressivo, che gli offriva un piatto di minestra e i dormitori, che non vi immaginate che erano, comunque li racconta molto bene per esempio Dickens o altri, molto più la letteratura li racconta queste porcherie, o Vittorio Hugo, che cos'era l'assistenzialismo in quegli anni, l'altra faccia del carcere e della violenza repressiva dello Stato. Terrore dello Stato da una parte, piatto di minestra, oppure appunto quelle manifestazioni orrende di assistenzialismo. Vabbè, però invece laddove la gente si è organizzata e qualche tempo dopo si è ottenuto per esempio il salario di disoccupazione, che in molti paesi dove la lotta è stata molto forte e dura era quasi il salario. Queste cose si sono ottenute, no? Che tu chiudi la fabbrica, però intanto ottengo un'indennità di disoccupazione che in molti casi, secondo sempre il rapporto di forza, è molto alta. Quindi la critica che uno può fare, poi non è una critica perché è semplicemente una valutazione, non critichiamo nessuno ha l'autorità, l'autorevolezza per criticare, men che meno quella morale, ci mancherebbe altro, non siamo preti, però è soltanto un consiglio di, come dire, di funzionalità. Se diciamo l'appropriazione avviene fatta in maniera organizzata e collettiva, è probabile che riesca, quindi che si ottengano delle cose se il conflitto è collettivo. Se è individuale, quasi sempre è perdente, per lo più è totalmente perdente. Questa è la critica che uno fa, ma non che non sia un conflitto anche il comportamento individuale. Allora, il carcere serve a occultare il conflitto sociale. I conflitti sociali individuali o collettivi non sono altro che la segnalazione che quella società non funziona. La società non funziona se la gente si lamenta, borbotta e poi si incazza e quindi produce conflitto, assunto appunto individuale o collettivo. Ecco, questo è il queste persone vengono dichiarate delinquenti, criminali, sovversivi, come volete, cioè quindi gente che fa i reati, non persone che confliggono e chiedono un cambiamento della società, ma persone che fanno i reati, quindi è buttato in carcere. Ma soprattutto non solo buttato in carcere perché così li leviamo da torno, ovviamente loro, i funzionari del carcere, credono meno di noi che il carcere serve a rieducare, serve semplicemente a levarli di torno per un po' di tempo, quindi a rinchiuderli, a separarli, a emarginarli, a estraniarli dal proprio ambito, dal proprio contesto, proprio perché hanno paura che questi comportamenti sovversivi, anche individuali, prima o poi diventino collettivi. E quindi questo è il meccanismo. Il carcere quindi ha mantenuto questa funzione, quella di occultare il conflitto chiamandolo reato.
Tell you good night. Who's gonna put out the light? I love you, and love is almost crazy. Slipping through the so-and-so, over all the fields we go. Moonlight lady, so long, don't wanna mess up your song. Feeling like I do, I'm almost crazy. Choosing all the red, blue jeans, watching people be so. Cause I do. I didn't plan it with you, but now we're here, we might as well accept it. We're together for a time, marching through the fields of dime.
Allora, 15:55, quasi ci avviamo alla conclusione. Io volevo fare una, come dire, non è una provocazione, una nemmeno una domanda, così sollecitare un problema, diciamo così. Allora, proprio a proposito, come abbiamo cominciato dicendo che insomma, oggi si parla di carcere, però si parla non in maniera, a mio avviso, perlomeno, del tutto corretta. Cioè si dice il problema del sovraffollamento è il problema principale, bisognerebbe togliere quello perché tolto quello che succede? Ecco, a queste persone che dicono togliamo il sovraffollamento, certo, sarebbe da chiedere se mettiamo i 60-68 mila venissero portati ai 45 mila fisiologici o anche meno, anche a 40 mila detenuti, sarebbe eliminata la sofferenza? Punto interrogativo. Io credo di no, anzi sono convinto perché, insomma, per motivi anche, diciamo, di esperienza diretta sono convinto di no. Perché il carcere non è che toglie soltanto lo spazio, non è un problema di spazio. Diciamo, la prima immagine che uno ha del carcere è un luogo dove ci sono spazi stretti, no? E questo, uno diceva, il carcere cos'è? Il carcere è un luogo di spazi stretti. In realtà, perché è chiaro, le celle le vediamo, no? Le celle tutte le abbiamo visto in immagini, in fotografie, purtroppo direttamente sono luoghi ristretti dove ci sono tante persone, i passeggi lo stesso, no? Sono dei cubicoli di cemento dove si passeggia e quindi è un problema di mancanza di spazio. È vero, lo spazio manca rispetto al fuori, insomma, ma non è l'elemento principale quello che manca. L'elemento principale non è quello che ti viene sottratto, cioè la libertà, lo spazio vitale, non è tanto quello. Anche quello poi conta e fa aumentare quando è scarso come adesso, fa aumentare la sofferenza, ma non è quello centrale. L'elemento centrale, si dice che è la libertà, sì, però poi libertà è una parola talmente vaga e generica che ognuno la declina a modo suo e quindi è difficile trovarne una definizione condivisa. Il carcere ti toglie il tempo. Riflettiamo su questa cosa. Il tempo è l'elemento centrale della nostra vita. Noi calcoliamo tutto sul tempo. La vita umana, la vita di un essere umano è tutta ragionata sul tempo. Le fasi della vita sono scandite dal tempo. L'infanzia, ognuno va, l'adolescenza, la gioventù, la maturità, l'anzianità, insomma, la vecchiaia, come volete. Ogni cultura ha le sue scansioni, se volete nemmeno uguali tra di loro, però comunque viene, no, la scansione della vita dell'uomo o della donna è fatta attraverso il tempo. Noi festeggiamo il tempo, il passaggio d'ogni anno di vita la nostra giornata, la nostra vita è caratterizzata da avere disponibilità del tempo. Noi quando decidiamo di fare una cosa durante la giornata decidiamo di avere un'ora, due ore, tre ore, una giornata, mezza giornata per noi e decidiamo di occupare in quel tempo, di fare delle attività in quel tempo, andarci a fare una, cioè, prendiamo due ore per farsi una passeggiata, quante volte si dice questa cosa? Questa mattinata mi voglio regalare una gita al mare, ce ne andiamo al mare. Mi voglio prendere due ore per andare a trovare degli amici, voglio regalarmi un'ora di buona lettura, voglio prendermi due ore per sentirmi la musica. Ecco, se voi riflettete alle parole che dite a voi stessi oppure al gruppo di persone con cui state, c'è sempre il tempo di mezzo. La vita, in fondo la vita degli umani è un tentativo di appropriazione del tempo. Vediamo con dispregio o con ostilità o con non simpatia il tempo di lavoro, perché è tempo che ci viene tolto. Uno dice la mattina, che palle, scusate la parola, cioè, però si dice così, che palle, devo andare a buttare via sei ore della mia vita al lavoro, al call center o in fabbrica o a fare la commessa o a fare qualunque altra parte. Devo regalarsi 4 ore della mia vita al padrone, 5 ore, 6 ore. Oppure dire no, stavolta le 6 ore me le piglio per me, faccio sega a scuola, anche la scuola è quello, oppure faccio sega al lavoro e me ne vado a fare una passeggiata al mare. Cioè, quindi è tutto scansionato dal tempo. Il carcere ti ruba questo tempo. Il tempo del carcere è regolato dalla vita carceraria. mangi quando dice l'amministrazione, ti svegli quando dice l'amministrazione, vai a fare la passeggiata quando dice l'amministrazione, ti fai la doccia quando dice l'amministrazione e vai a dormire quando dice l'amministrazione. Questo è l'appropriazione del tempo che il carcere fa. Il carcere quindi espropria gli esseri, l'umano, del tempo. Questa la diciamo, ve la buttiamo lì come proposta di discussione da fare ciascuno con chi vuole, e però poi se vogliamo farcela stasera tutti insieme e negli altri appuntamenti che ci sono, ci vediamo questa sera alle 20:30 al Forte Prenestino in via Federico Del Pino a Centocelle, dove ci sarà la cena di Scarceranda, la presentazione di Scarceranda, la proiezione del film Cesare deve morire e il dibattito sul carcere e sul film. A stasera quindi, e buona giornata e buona libertà a tutti e tutte. Ci vediamo ovviamente.